Smart City, la città intelligente.
Secondo me le Smart City sono un sogno senza la sussidiarietà, perché non ci sono più soldi per fare i servizi essenziali ai cittadini. D'altra parte il privato senza grossi ritorni non investe, per cui noi abbiamo un peggioramento inevitabile che il rapporto vede in molti tipi di servizi, trasporti, rifiuti, tempo libero, casa, proprio perché o si inserisce la sussidiarietà, è uno spirito ideale, e l'entrare in questi temi anche con meno soldi ma più forza ideale, o secondo me noi andiamo verso un peggioramento delle nostre città. Sostanzialmente i ricchi ci avranno i servizi, i poveri no.
Buonasera da Maurizio Melis. Era la voce di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, che ho raggiunto qualche giorno fa al telefono. La Fondazione ha presentato il 15 marzo scorso al Senato il rapporto sulla sussidiarietà 2012 dal titolo Sussidiarietà e città abitabile. Ne parliamo perché abbiamo ripetuto spesso come le città del futuro, per essere davvero intelligenti, debbano essere focalizzate sulle persone e sui servizi ad esse erogate. In che modo la sussidiarietà risponde a questo criterio lo capiremo grazie a Vittadini, il quale come prima cosa ci aiuta a inquadrare meglio di che cosa stiamo parlando. In cosa quindi consistano queste attività sussidiarie? Sentiamo.
Diciamo l'iniziativa di realtà sociale che rispondono a bisogni che vedono, c'è la città degradata, cominciano a mettere a posto le piazze piantando gli alberi, manca il verde, costruiscono parchi, mancano impianti sportivi, si mettono a gestire gli impianti sportivi e creano servizi, mancano gli aiuti ai ragazzi, diciamo, che hanno problemi di ordine educativo piuttosto che scolastico, si mettono a fare dopo scuola.
Ecco, ma cosa distingue queste attività dal volontariato?
Il fatto che in certi casi questo implica anche il pagare della gente, che però viene pagata con servizi senza avere il ritorno agli azionisti. Non è detto che siano attività che siano fatte semplicemente nel tempo libero, ma sono attività non profit che quindi implicano la presenza di persone e un'organizzazione. Per fare una polo sportiva non è che si può fare solo nel volontariato.
Però poi non c'è bisogno, lei dice, di distribuire dividendi, ecco, è questa la differenza.
Per esempio una cosa che sta per avvenire, il dibattito a Milano. Non è più possibile assicurare i trasporti serali in quartieri perché magari il pullman pubblico porta 10-15 persone e con le finanze che mancano noi non riusciamo più a servire questo. Beh, allora un servizio di carpooling che viene fatto, diciamo, pagandosi la benzina e magari pagando qualcuno che fa questo servizio diventa un'alternativa che permette a quartieri interi di non essere isolati. Magari si deve remunerare qualcosa, ma è diverso pensare che nasca un servizio privato che remuneri l'azionista. Per fare un esempio che citiamo nel rapporto, il Bosco in Città fatto da tanti anni fa da Italia Nostra, ma se pensi un privato che si mette a mettere giù gli alberi e poi deve ritornare dall'investimento, non esiste. Invece c'è una realtà che non è solamente di volontariato come Italia Nostra, prende in gestione un pezzo della città, pianta e lo gestisce per i cittadini e così via, ma una volta che paga i costi non ha il problema di
dover remunerare un capitale. Senta, come si fa a favorire questo tipo di attività sussidiarie? C'è un modo per farlo senza che appunto i costi poi si scarichino sui cittadini? Salvo quello che paga il servizio che ottiene, che mi sembra corretto.
Bisogna andare a vedere le nostre città, bisogna andare a vedere quello che viene fatto già, ed è impressionante, perché per dire, quella cosa che abbiamo visto a Torino, che non conoscevamo, questa realtà che trasporta, porta i malati e i vecchi quando hanno bisogno di servizio, quando hanno bisogno di spostarsi. Ma io dico che innanzitutto bisogna fare un censimento di quello che c'è e di vedere di farlo conoscere, perché poi magari molte di queste realtà sono finanziate dal fundraising, no? Cioè da gente che dice sono contento, magari hanno aiutato
l'amico, il parente,
padre,
esatto,
il parente,
sì.
Io poi ti do una somma perché voglio, certo, quello che ho fatto il parente. Negli Stati Uniti internet è usato per finanziare le realtà non profit, uno scopre che questa realtà esiste, lo verifica e il fundraising parte in sostegno, quindi il farle conoscere diventa aiutarle, perché non sono poi soldi pubblici, sono soldi privati che vengono dati e la gente magari anche a costo di sacrifici vuole che esistano queste realtà.
Ecco, invece attivamente c'è qualcosa che possono fare o forse non fare le amministrazioni pubbliche? Ecco, mi viene subito una domanda. Lei parla, mi scusi, sì, di ospitare per esempio degli anziani, si potrebbe pensare di ospitare dei bambini, quindi degli pseudo asili nidi, certo, gestiti in modo un po' privatistico. Certo. Ecco, lì invece l'amministrazione pubblica non è che tra norme, burocrazia, burocrazia, insomma, aspetti di questo genere, questo finisce anche problema. Per mettere i bastoni tra
i
le
bastoni
ruote?
Tra le ruote, infatti, secondo me l'altro problema è la normativa, perché nel momento in cui io, per mettere su queste cose, evidentemente rispettando tutte le norme di legge, non facendo niente di illegale, posso avere meno vincoli, lei pensi una realtà che nasce di questo tipo, si deve passare metà del tempo a fare scartoffi e fa fatica, quindi la liberalizzazione delle norme per far nascere asili nido, dopo scuola, servizi per gli anziani e così via è una questione fondamentale.
E non è pericoloso però proprio con quello che si è visto di recente?
No, io non sto dicendo, l'ho detto prima, non levare le norme, semplificarle, molte volte semplificazione vuol dire anche tutelare di più.
Senta, voi avete fatto proprio una ricerca, no? Le chiedo molto rapidamente però, quali sono i settori in cui i cittadini appaiono più soddisfatti di quello che ricevono dalle amministrazioni pubbliche, quali quelli in cui lo sono invece di meno?
Il grande bisogno è la casa, pensi, io sono a Milano, lei vede un sacco di alloggi sfitti a Milano oggi, perché sono case che sono molto care, e c'è le giovani famiglie o famiglie in difficoltà che non trovano l'alloggio. L'altro tema è certamente la vivibilità in termini di rifiuti e verde.
C'è qualcosa che invece piace ai cittadini?
La cosa che piace di più è soprattutto sugli aspetti del tempo libero. Cioè, diciamo, Firenze, Bologna, Verona sono le città che vengono meglio, perché nelle città medie il cittadino si trova ad essere, come dire, più vicino all'amministrazione. Le grandi città, le città del sud, sono i punti più carenti.
Bene, ci fermiamo qui. Grazie ancora a Giorgio Vittadini. Appuntamento a domani.